Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amici carissimi, bentrovati. Come ogni mercoledì l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi, un saluto da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Gaetano Paradisi alla console. Le vacanze del Papa proseguono regolarmente, Benedetto XVI sta completando tra l'altro il suo terzo libro dedicato a Gesù, Evangeli dell'infanzia e basandosi sugli Vangeli apocrifi. Intanto si preparano anche i viaggi dell'autunno nel Regno Unito e a Santiago de Compostela e si prepara anche l'impegno autunnale per il sinodo sul Medio Oriente. Ma cominciamo dalla recita dell'Angelus, l'appuntamento domenicale consueto che Benedetto XVI ha voluto mantenere anche in questo periodo estivo di vacanza. Il Papa ha proposto una riflessione sulla festa di San Giacomo Apostolo, rammentando poi che appunto a novembre sarà a Santiago di Compostela, però ha voluto anche ricordare i ragazzi che sono morti al raduno musicale di Duisburg in Germania. Ma iniziamo proprio con il commento al Vangelo del giorno della liturgia domenicale dedicato alla preghiera e a Gesù che si ritira per pregare. Ascoltiamo il Papa.
Quando ebbe finito, uno di loro gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Gesù non fece obiezione, non parlò di formule strane o esoteriche, ma con molta semplicità disse: quando pregate dite Padre. Insegnò il Padre nostro, traendolo dalla sua stessa preghiera con cui si rivolgeva a Dio suo Padre. San Luca ci tramanda il Padre nostro in una forma più breve rispetto a quella del Vangelo di San Matteo, che è entrata nell'uso comune. Siamo di fronte alle prime parole della Sacra Scrittura che apprendiamo fin da bambini. Esse si imprimono nella memoria, plasmano la nostra vita, ci accompagnano fino all'ultimo respiro. Esse svelano che noi non siamo già in modo compiuto figli di Dio, ma dobbiamo diventarlo ed essere sempre di più mediante una nostra sempre più profonda comunione con Gesù. Essere figli diventa l'equivalente di seguire Cristo. Questa preghiera accoglie ed esprime anche le umane necessità materiali e spirituali. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. E proprio a causa dei bisogni e delle difficoltà di ogni giorno, Gesù esorta con forza: io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e chi bussa sarà aperto. Non è un domandare per soddisfare le proprie voglie, quanto piuttosto per tenere desta l'amicizia con Dio, il quale, dice sempre il Vangelo, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Lo hanno sperimentato gli antichi padri del deserto e i contemplativi di tutti i tempi, divenuti a motivo della preghiera amici di Dio, come Abramo che implorò il Signore di risparmiare i pochi giusti dallo sterminio della città di Sodoma. Santa Teresa d'Avila invitava le sue consorelle dicendo: «Dobbiamo supplicare Dio che ci liberi da ogni pericolo per sempre e ci tolga da ogni male. E per quanto imperfetto sia il nostro desiderio, sforziamoci di insistere in questa richiesta, che ci costa chiedere molto, visto che ci rivolgiamo all'Onnipotente. Ogni qualvolta recitiamo il Padre nostro, la nostra voce si intreccia con quella della Chiesa, perché chi prega non è mai solo. Ogni fedele dovrà cercare e potrà trovare nella verità e ricchezza della preghiera cristiana insegnata dalla Chiesa la propria via, il proprio modo di preghiera. Si lascerà quindi condurre dallo Spirito Santo, il quale lo guida attraverso Cristo al Padre. Oggi ricorre la festa dell'Apostolo San Giacomo, detto il Maggiore, che lasciò il padre e il lavoro di pescatore per seguire Gesù e per lui diede la vita primo tra gli apostoli. Di cuore rivolgo uno speciale pensiero ai pellegrini accorsi numerosi a Santiago de Compostela. La Vergine Maria ci aiuti a riscoprire la bellezza e la profondità della preghiera cristiana.
L'estate è un tempo favorevole all'ascolto della parola del Signore, lo ha detto Benedetto XVI in questi appuntamenti dell'Angelus, e poi abbiamo scoperto quanto sia importante, lo ha ricordato, dedicare un periodo particolare proprio alla preghiera. E il Papa dal 7 luglio si trova nella residenza di Castel Gandolfo per il suo periodo di riposo, un periodo dedicato anche alla scrittura della terza parte della sua opera su Gesù di Nazaret. Ascoltiamo a questo proposito il direttore della Sala Stampa Vaticana e della Radio Vaticana, padre Federico Lombardi.
Da alcuni giorni il Papa ha cominciato a preparare il terzo volume della sua grande opera su Gesù. Dopo aver consegnato nei mesi scorsi il manoscritto del secondo volume, dedicato alla Passione e alla Risurrezione, di cui si stanno ora preparando le traduzioni ed edizioni nelle diverse lingue e di cui si prevede l'uscita in libreria nella prossima primavera, Benedetto XVI ha posto mano ora alla terza ed ultima parte, dedicata ai Vangeli dell'infanzia. Come i fedeli hanno potuto constatare essi stessi, vedendo il Papa in occasione dell'Angelus di domenica scorsa, Benedetto XVI, dopo pochi giorni a Castel Gandolfo, appare già ritemprato e sorridente e ha immediatamente cominciato a dedicarsi all'attività di lettura e studio che, anche se impegnativa, non lo affatica. E ora, come si è accennato, ha cominciato a lavorare in vista del completamento della sua opera su Gesù. È chiaro, quindi, quanto gli stia a cuore portare a termine questo grande disegno avviato anni fa. Nella prefazione al primo volume, il Papa ricordava di aver cominciato a lavorarci durante le vacanze estive del 2003, di aver dato forma definitiva ai capitoli dall'1 al 4 nell'agosto del 2004, e continuava: «Dopo la mia elezione alla sede episcopale di Roma, ho usato tutti i momenti liberi per portare avanti il libro». In occasione del Sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio, molti interventi avevano messo in luce l'importanza cruciale di quest'opera del Papa come modello di lettura teologica e spirituale dei Vangeli, come guida per i credenti ad incontrare, attraverso i Vangeli, la persona di Gesù. Il Gesù reale, il Gesù storico in senso vero e proprio, afferma con decisione il Papa. Portarci ad incontrare Gesù. Siamo al cuore del servizio del successore di Pietro per la Chiesa e per gli uomini di ogni tempo. A questo Benedetto XVI dedica le sue vacanze. Grazie. Buone vacanze dunque, Santo Padre.
Ma anche durante l'estate naturalmente si prepara l'attività dell'anno successivo, dell'autunno e dell'inverno, e in particolare si prepara il tema della Giornata Mondiale per la Pace, che nel 2011 sarà dedicato alla libertà religiosa. Il tema è stato pubblicato, tema scelto da Benedetto XVI, libertà religiosa, via per la pace, ed esorta a riflettere sugli effetti delle discriminazioni nei confronti di chi professa la propria fede. Un messaggio naturalmente poi sarà distribuito, un messaggio del Papa sarà distribuito e commentato a dicembre, ma intanto ascoltiamo al microfono di Luca Collodi il segretario del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace, Mario Toso.
Con Paolo VI si volle questa giornata per invitare i responsabili delle nazioni, gli uomini di buona volontà, a costruire una nuova società, un mondo più giusto, dove tutte le persone, tutti i popoli possono trovare un ambiente in cui sviluppare in pienezza la loro umanità. E questo evidentemente viene fatto non in maniera formale, quanto piuttosto come l'indicazione di un compito. E per Paolo VI la prospettiva era quella della civiltà dell'amore. Con Benedetto XVI la prospettiva è sempre la stessa, ma maggiormente specificata in termini di fraternità.
La mancanza di libertà religiosa nel mondo perché preoccupa così tanto la Chiesa?
Per almeno queste tre ragioni fondamentali. Perché quando non c'è la libertà religiosa, in sostanza vengono meno tutte le altre libertà. Per la dottrina sociale della Chiesa, la libertà religiosa è fonte e sintesi di tutte le altre libertà. E pertanto, quando non c'è la libertà religiosa, sono a rischio tutte le altre libertà, i diritti dell'uomo. Un'altra ragione è la seguente, cioè che non realizzando la libertà religiosa, in sostanza si comprime la dignità della persona umana, la dignità dei popoli. Perché la libertà religiosa è strettamente congiunta con la dignità della persona. Un'altra ragione per cui la Chiesa si interessa è questa, e cioè che senza libertà religiosa le stesse comunità civili, le stesse società politiche sono prive di condizioni che consentono loro di raggiungere la loro pienezza umana.
Sembra un paradosso, ma dove c'è libertà religiosa, la fede viene messa in secondo piano, spesso respinta nel privato dell'uomo.
L'emarginazione della fede nella vita privata non dipende tanto dalla libertà religiosa, dipende piuttosto da fenomeni concomitanti, quali ad esempio il laicismo, il secolarismo esasperato, che vorrebbe deprezzare la libertà religiosa, vorrebbe anzi eliminarla, negarla. Se questo avviene, succede che a causa del laicismo, che sottovaluta la dimensione di trascendenza della persona umana, la politica assurge essa, in molti casi, a valore assoluto, viene ad equipararsi a Dio e quindi si presenta con un volto di protervia, con volontà di potenza.
Monsignor Toso, perché la libertà religiosa è importante per il mantenimento della pace nel mondo?
Vi è un nesso stretto. La libertà religiosa consente di ordinare la vita morale delle persone e delle società. Consente di trovare una gerarchia fra i beni che costituiscono la pienezza umana, sia dei singoli come delle comunità. Questo consente un più facile ordine sociale, un ordine pacifico.
Quanto è importante la libertà religiosa per l'impegno civile dei credenti?
La libertà religiosa è a fondamento dell'impegno civile del credente. La libertà religiosa sorregge, alimenta l'impegno morale del cittadino e pertanto la libertà religiosa deve essere considerata come un elemento imprescindibile dell'impegno civile e della civiltà dei popoli.
Tra i prossimi appuntamenti anche il viaggio dal 16 al 19 settembre in Inghilterra e Scozia. Benedetto XVI sarà il primo Papa a effettuare una vera e propria visita di Stato nel Regno Unito, già che la visita di Giovanni Paolo II nel 1982 aveva avuto una dimensione esclusivamente pastorale. Il 16 settembre, a caratterizzare la rilevanza di questa visita, Benedetto XVI sarà ricevuto dalla regina Elisabetta nel palazzo, nella sede ufficiale del re, del Palazzo Reale di Edimburgo, Holyrood House. Sullo stato dell'organizzazione e le attese per questo evento, la collega Philippa Hitchen ha intervistato l'incaricato del primo ministro britannico per il viaggio papale, Lord Christopher Patten. Ascoltiamo.
Sono assolutamente certo che tutti i preparativi avviati dal governo, dai governi locali, dalle conferenze episcopali di Scozia e Inghilterra faranno della visita del Papa un successo incredibile.
Qual è secondo lei la sfida maggiore per le settimane a venire?
Il fatto che la gente forse ha sottovalutato la complessità insita nel far combaciare gli aspetti tipici di una visita di Stato e quelli relativi ad una visita pastorale, Il presidente Obama stesso non si può permettere di uscire ad incontrare così, semplicemente, 100.000 persone in un incontro all'aperto. Ecco, forse sono state un po' sottovalutate le difficoltà nel mettere insieme tutto questo, ma ora siamo a buon punto. Mi sembra che il programma di massima sia veramente interessante. Esso farà in modo, almeno lo spero, che non solo la comunità cattolica, la comunità dei credenti sia in grado di rapportarsi molto da vicino con il Papa nel corso di avvenimenti di tipo pastorale, ma penso che fornisca anche l'occasione di dimostrare che il governo di un paese a larga maggioranza non cattolica abbia un'agenda incredibilmente vasta di possibilità di collaborazione con la Chiesa cattolica, l'equità globale, cambiamenti climatici, la sostenibilità con l'ambiente. Nel momento in cui andiamo a spiegare l'importanza di questo evento, potremmo stupire quelli che inizialmente sono stati critici nei riguardi di questa visita.
In effetti ci sono state delle critiche contro questa visita. Ciò rappresenta una preoccupazione seria per lei?
No, viviamo in una società libera. Mi sembra che sia riconosciuto che se la gente vuole protestare pacificamente, essa abbia ogni diritto di farlo. Penso che rappresentino una piccola minoranza della comunità. Quello che invece ci preoccupa molto è garantire non soltanto la sicurezza del Santo Padre, ma anche che gli avvenimenti pastorali non siano guastati, perché penso che questo arrecherebbe una grave offesa.
Alcune delle critiche riguardano i costi in costante aumento di questa visita papale.
Il costo della visita che ricade sui contribuenti è pari a 10-12 milioni, ma se consideriamo che l'anno scorso abbiamo ospitato un vertice del G20 durato un solo giorno e costato tra 19 e 20 milioni, penso che questo dovrebbe far riflettere sul fatto che tutto deve essere mantenuto nel quadro del proprio contesto.
Recentemente lei ha detto che la Gran Bretagna è il paese più secolarizzato che il Papa abbia visitato.
Mi riferisco ad aspetti come la frequenza della partecipazione alla messa e la misura in cui, così mi sembra, il desiderio di visibilità insieme all'agnosticismo e all'ateismo intellettuale hanno acquistato ampio spazio nell'agenda pubblica e dei media. C'è una frase in un libro molto bello di Julian Barthes sulla morte. Barthes inizia proprio il libro con questa frase in cui dice al fratello: «Non credo in Dio, ma mi manca». Credo che sia proprio questo il senso in cui molta gente oggi vive nel nostro paese.
Lei ha parlato anche di intolleranza nei riguardi del credo religioso. È rivolta in particolare alla Chiesa cattolica, secondo lei?
Credo che sia rivolta in particolare alla Chiesa cattolica proprio a causa dell'importanza preminente della Chiesa cattolica, della sua longevità e della sicurezza con cui essa asserisce alcune verità fondamentali. Ma questo non mi preoccupa eccessivamente. Penso che dobbiamo essere coerenti e, quando facciamo certe affermazioni, riconoscere che spesso siamo stati intolleranti a nostra volta in passato.
In questo contesto, quanto potrà essere difficile far giungere il messaggio del Papa alla gente?
Penso che dovrebbe essere più facile farlo passare, in considerazione dei molti temi affrontati dalla Chiesa, soprattutto considerando l'interesse delle generazioni più giovani per gli aspetti della giustizia sociale a livello globale. Probabilmente non si sa che il 25% dell'istruzione scolastica nell'Africa subsahariana è fornita dalla Chiesa, che il 25% dell'assistenza sanitaria nell'Africa subsahariana è a carico della Chiesa e da gruppi legati alla Chiesa. Questi messaggi passeranno chiaramente proprio grazie alla presenza del Santo Padre nel Regno Unito e dai tanti importanti incontri che avrà. Non sono per niente pessimista in questo senso.
Ci spostiamo a Santiago de Compostela, in Spagna, dove il Papa si recherà a novembre, anche se ancora non sono ufficiali le date. Allora, però, per sentire qual è l'atmosfera che si vive in questa bellissima regione, che tra l'altro il 25 di luglio ha celebrato proprio la festa di San Giacomo, dell'Apostolo Giacomo, hanno intervistato i nostri colleghi spagnoli, Rafael Alvarez ha intervistato Julián Barrio Barrio, vescovo di Santiago.
Sì, per noi questa solennità è sempre molto importante, in qualsiasi anno, soprattutto in questo anno santo compostelano. Veramente celebrare la festa di San Giacomo, patrono della Spagna, e fare memoria di l'apostolo che fu eletto dal Signore, che ascoltò il Signore, che è andato le vie della Galilea, della Giudea, con il Signore, le ha sentito al Signore annunciare il regno di Dio. Allora per noi fare memoria anche del messaggio che l'Apostolo ci ha trasmesso, un messaggio di evangelizzazione, cercare di vedere se noi stiamo siamo fedeli a questa realtà per mantenere la propria identità cristiana. La festa è celebrata con grande gioia e speriamo anche che potremmo avere anche, diciamo così, pues, senz'altro l'aiuto dell'Apostolo San Giacomo per andare avanti con la preoccupazione di annunciare il regno del Signore nelle attuali circostanze nelle quali stiamo vivendo.
Signor Arcivescovo, potrebbe fare un po' un riassunto del sviluppo di tutta la celebrazione che ha avuto luogo quest'oggi, questa mattina, e tutte queste processioni che si fanno fino ad arrivare al Duomo, arrivare alla Cattedrale di Santiago, e poi questa risposta che sempre si dà al signor Arcivescovo alla persona che è incaricata della Casa del Re?
Sì, prima abbiamo la processione. Prima di celebrare la messa, io sono andato all'incontro del re e della regina, che sono quelli che fanno, diciamo così, l'invocazione in questo anno santo all'Apostolo. Io ho risposto cercando di un po' vedere il momento nel quale noi stiamo vivendo. Mi è sembrato molto opportuno far memoria soprattutto di qual è il senso della nostra vita. Penso che è importante far riferimento alla necessità di Dio per parte dell'uomo e anche capire la vita con un atteggiamento di servizio, essere coscienti del nostro compromesso cristiano per trasformare la realtà nella quale stiamo vivendo, soprattutto attraverso dell'amore di Dio che ci è stato dato con la forza dello Spirito Santo in noi. Questo, diciamo così, è stato il mio argomento nella risposta che ho cercato di dare alla invocazione di Sua Maestà il Re.
Signor Arcivescovo, quest'anno, oltre all'anno santo, mancano più di 3 mesi e poi pochi giorni perché il Santo Padre sia a Santiago de Compostela a lucrare, a guadagnare il giubileo come Papa Peregrino che va alla tomba dell'Apostolo San Giacomo, Santiago il Maior. E questa è una preparazione, questa grande festa che state celebrando ancora e che penso che sarà il finale, tra virgolette, sarà la presenza del Santo Padre.
Per noi è una grande gioia che il Santo Padre abbia voluto venire come pellegrino della fede e testimonia di Cristo risorto a Santiago di Compostela. Veramente noi stiamo preparando, stiamo facendo del meglio per offrire al Santo Padre la nostra ospitalità. E il grande peregrino di questo anno santo compostelano, al quale vorremmo ringraziare per la sua disponibilità e per l'accoglienza benevola che ha avuto all'invitazione che io gli ho fatto per venire quest'anno santo compostelano a venerare la tomba dell'Apostolo San Giacomo.
Torniamo Torniamo a Roma, torniamo nella città del Vaticano e vediamo tra gli appuntamenti del mese di settembre quello importantissimo per la riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana dopo 3 anni di chiusura per il restauro di alcuni manoscritti e per il ripristino di alcune strutture. E per saperne di più in attesa di settembre, il collega Fabio Colagrande ha parlato con il prefetto della biblioteca, Monsignor Cesare Pasini.
Sarà una conferenza in cui vorremmo mostrare ai giornalisti che parteciperanno e quindi a tutte le persone che poi troveranno questa notizia, vorremmo mostrare che cosa abbiamo fatto all'interno di quale ampio progetto. Parlerà il cardinale Farina, cardinale bibliotecario, che appunto illustrerà il progetto nel suo insieme che riguarda la biblioteca e che non coinvolge soltanto i lavori di questi 3 anni ma altre imprese precedenti e successive. Per esempio, impresa successiva sarà la riapertura del Salone Sistino, che diventerà sala di lettura della biblioteca fra qualche anno accanto alle altre sale di consultazione. Si descriveranno poi i lavori fatti, inviteremo anche i nostri sponsor, in particolare la ditta Italcementi che ci ha sovvenzionato l'uno e l'altro ascensore nuovo e rinnovato che abbiamo fatto. Parleranno ovviamente anche le maestranze degli uffici tecnici del governatorato per descrivere questi aspetti dei lavori.
Aspetti che hanno un'importanza strutturale, ma si tratta anche di un restauro che ha avuto un'attenzione per la funzionalità e per l'estetica, non è vero?
Sì, è l'occasione di avere 3 anni chiusa la biblioteca, ha permesso di fare tanti lavori che poi vengono a frutto degli studiosi o perché si possono muovere meglio o perché hanno dei servizi informatizzati più raffinati o perché tutto l'insieme è stato anche, mi perdoni la parola, ridipinto, riabbellito, ristrutturato, rinnovato.
Poco fa parlavamo di questo Salone Sistino che è stato riannesso alla Biblioteca Vaticana recentemente e che tra qualche anno sarà di nuovo anche a disposizione degli studiosi.
Sì, questo salone lungo i secoli era la sala che conservava i manoscritti della biblioteca dal 1590 circa fino al pontificato di Leone XIII, quindi per 3 secoli. Noi ora non potremo rimettervi i manoscritti perché è bene che siano in un deposito climatizzato adeguato come stanno oramai da decenni, tuttavia potremo permettere agli studiosi di venire in questo magnifico tempio della cultura pieno di storia di questa biblioteca e anche qui studiare come nelle altre sale di consultazione.
Monsignor Pasini, ci eravamo sentiti qualche settimana fa per parlare di un lavoro importante che fa parte proprio dell'attività della biblioteca e cioè il progetto di digitalizzazione del patrimonio dei manoscritti della Biblioteca Vaticana. Stavate lavorando al cosiddetto test bed, cioè alla fase che precede l'avvio della digitalizzazione. A che punto siamo adesso?
Il test bed è concluso, direi felicemente concluso, è servito a riappuntare alcuni aspetti, proprio perché il test bed è un banco di prova che permette queste verifiche. Ora siamo pronti a partire. Di fatto partiremo in tono minore per i prossimi mesi, perché siamo ancora in ricerca dei fondi, ma siamo sempre non solo speranzosi ma convinti di arrivare a questo dunque. Probabilmente potrà essere il 2011 in cui ci muoveremo in ampiezza su questo progetto, ma assicuro che già da settembre, pur a ranghi ridotti e a poco personale per questo progetto, partiremo.
E in attesa allora della riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana a settembre, in attesa dei prossimi appuntamenti di Benedetto XVI, vi ricordo che da mercoledì prossimo riprendono le udienze generali di Benedetto XVI, quindi avremo di nuovo la catechesi come punto centrale del nostro appuntamento e poi tanto altro. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio, buon proseguimento con i nostri programmi.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.